Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Giulia De Luca e bentornati all'ascolto dell'approfondimento di Radio 3 Mondo che oggi, in questo giovedì 26 di agosto, comincerà dall'Afghanistan, cercando per oggi di fare un focus su un paese che ha sempre avuto un'influenza appunto sull'Afghanistan, ovvero cercheremo di capire il ruolo che il vicino Pakistan ha nelle vicende del paese. Avremo poi le interferenze di Andrea Bornino che ci racconterà la situazione delle poche radio indipendenti ancora in onda nell'etere in Afghanistan. E poi, nella seconda parte, ci sposteremo in Ghana tra proteste, svalutazione della moneta ed esclusività del mercato immobiliare. Come sempre, i nostri approfondimenti si muovono poi anche sulle reti sociali, oggi monitorate da Costanza Spocci, che ci consiglia alcuni hashtag da seguire, ovvero Pakistan, TTP, ovvero Tehrik e Taliban, la sigla che indica i talebani pakistani, Ghana e Fix the Country per la seconda parte. E poi un approfondimento del Royal United Service Institute sulla rinascita proprio dei Tehrik e Taliban, i talebani pakistani, a cura di Antonio Giustozzi, uno dei massimi esperti del tema e che tra l'altro è stato nostro ospite lo scorso 5 agosto. Vi invitiamo poi a scriverci domande, opinioni e commenti via SMS o WhatsApp al 335-5634-296 oppure su Facebook e Twitter dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں.
Stiamo ascoltando le parole del presidente pakistano Imran Khan, che appunto parla della presa di potere dei talebani e li loda per aver, aperte virgolette, spezzato le catene della schiavitù in Afghanistan, e afferma poi che è più difficile rompere le catene della schiavitù mentale e in Afghanistan l'hanno appena fatto. La fonte del discorso del presidente pakistano era il quotidiano indiano Hindustan Times ed era il 16 agosto 2021, quindi uno o due giorni dopo la presa di Kabul. Per approfondire il tema abbiamo chiamato un'esperta, abbiamo chiamato Elisa Giunchi, professore associato di storia dell'Asia all'Università degli Studi di Milano, autrice di diversi libri, l'ultimo che è uscito a marzo 2021, Il Pashtun armato. Buongiorno Elisa Giunchi e benvenuta a Radio 3 Mondo.
Grazie, buongiorno.
Cominciamo dal ruolo del Pakistan. Il Pakistan da più di 40 anni ha un ruolo appunto importante negli avvenimenti afghani. Qual è il livello di influenza che questo paese esercita oggi sull'Afghanistan e ha esercitato in passato?
Sì, la vittoria dei talebani per alcuni versi segna la vittoria del Pakistan, che tramite legami costituiti con i talebani nel corso dei decenni e il sostegno dato loro, in particolare alla rete Haqqani, può sperare di esercitare una qualche influenza sul movimento, su alcune componenti del movimento. Il Pakistan ha anche svolto un ruolo importante di mediazione in vista degli accordi di Doha, e sospettano alcuni, forse i servizi segreti pakistani hanno anche avuto un ruolo nel tentativo di compattamento delle fazioni talebane negli ultimi mesi e anche di pianificazione dell'avanzata inarrestabile che è iniziata in primavera. Ecco, il Pakistan, come diceva lei stesso, fin dagli anni 70 ha perseguito il tentativo di in qualche modo influenzare, se non controllare, l'Afghanistan per diversi motivi. Innanzitutto crearsi alle spalle una profondità strategica da usare in funzione anti-indiana, quindi contro un paese col quale ha combattuto tre guerre. Poi evitare che l'India stringesse rapporti troppo stretti con Kabul, perché l'India aveva legami storici soprattutto con la componente Pashtun del paese. In terzo luogo convincere Kabul a riconoscere la Durand Line, quindi il confine mai riconosciuto dall'Afghanistan e poi non interferire con questioni interne, soprattutto con i movimenti centrifughi che negli anni 70 riguardavano soprattutto il Belucistan, cioè il Pakistan accusava con qualche ragione l'Afghanistan di sostenere gli insorti beluci che negli anni 70 si opponevano al governo di Islamabad all'indomani della perdita traumatica dell'ala orientale del Pakistan divenuta nel 71 Bangladesh. Ecco, poi qui ricordo brevemente che già Zulfikar Ali Bhutto, il padre di Benazir Bhutto, aprì dei campi di addestramento nel nord-ovest del paese rivolti proprio ai dissidenti afghani islamisti repressi in patria. Ziaul Haq, poi giunto al potere nel 77, trasferì riutilizzò questi campi, ne aprì di nuovi per sostenere alcune fazioni dei Mujahideen in funzione antisovietica col sostegno dell'Occidente, trasferendo armi in particolare a favore dei gruppi più fanatici, più antioccidentali, anche meno rappresentativi della società afghana, in questo modo preparando il terreno per l'emergere del movimento talebano. Benazir Bhutto poi, con l'accordo dei servizi segreti dei militari pakistani, avrebbe sostenuto, come poi anche Nawaz Sharif, nel corso degli anni 90 il movimento pakistano. Qui ricordo che i vertici dei talebani emergono dalle madrasa del nord-ovest, anche se poi i talebani avevano e hanno tuttora consenso nella società pashtun afghana. E poi infine Musharraf avrebbe avuto una politica oscillante, volta da una parte a sostenere la cosiddetta guerra al terrore di George Bush e dall'altra a giocare comunque la carta talebana per i propri fini regionali, sostenendo appunto, come menzionavo prima, soprattutto la rete Haqqani. Se vuole continuo parlando della rete Haqqani.
Sì, la stavo facendo parlare perché era molto interessante, così poteva concludere il suo intervento.
Ah, se vuole continuo, ma non volevo prendere.
No, io glielo dico, non si preoccupi, prosegua.
Sì, la rete Haqqani è guidata dal 2007 da Sirajuddin e è impiantata soprattutto nel sud-est e ha avuto rapporti altalenanti con la Shura di Quetta e anche con Al-Qaeda, infine con l'ISIS, con lo Stato Islamico. Sicuramente ha avuto un ruolo molto importante nell'organizzare attentati suicidi, attacchi terroristici e nella guerriglia e del prendere Kabul a metà agosto, quindi si aspetta ovviamente di poter ricoprire un qualche ruolo politico nel nuovo governo. Ecco, questo riporta ai pericoli insiti nella vittoria talebana per il Pakistan, quindi per alcuni versi, come dicevo prima, la loro vittoria segna anche una vittoria del Pakistan, che tra l'altro vede retrocedere le speranze dell'India di influenzare la politica afghana, perché qui ricordo che dopo il 2001 l'India era diventata uno dei principali donor al mondo del governo post-talebano e aveva enormemente accresciuto gli scambi commerciali con l'Afghanistan e aveva anche stretto un accordo militare di partnership strategico-militare col governo post-talebano, aveva una presenza diplomatica molto rilevante nel paese, che in questo modo ribaltano le sorti, i rapporti di potere tra India e Pakistan alle spalle del Pakistan. Però è una situazione, quella attuale, che comporta anche dei pericoli per Islamabad, cioè i talebani sono alleati per motivi ideologici anche di solidarietà pashtun come il TTP, il Tehrik Taliban e Pakistan, attivo che soprattutto in Waziristan ha dato e dà filo da torcere alle forze armate pakistane. E i talebani sono anche alleati da altri gruppi pakistani, anche di natura settaria, in parte anche attivi tra l'altro in Kashmir, che però hanno anche in questi decenni attaccato in varie occasioni le forze di sicurezza e le strutture dello Stato pakistano, accusato da alcuni di loro di non essere propriamente uno Stato islamico. Quindi, e qui concludo ammettendo che il Pakistan, i servizi segreti, militari o parte di queste strutture, veramente abbia sostenuto questi gruppi, si tratta indubbiamente di un gioco pericoloso.
Un gioco che tra l'altro si svolge anche poi naturalmente alla frontiera e anche poi sui rifugiati, perché abbiamo immagini che di migliaia di cittadini appunto disperati che cercano di scappare dal paese. Però contestualmente il Pakistan non solo dice che ha ospitato 2 milioni di rifugiati da quando è scoppiata la prima guerra, appunto la prima ondata di guerra oltre 40 anni fa, ma che non ne può più ospitare, e tra l'altro sottolinea come in realtà, in un articolo per esempio letto proprio questa mattina da Costanza Spocci, alcune famiglie stiano cercando di tornare in Afghanistan dicendo che i talebani porteranno stabilità alla nazione. Quindi cosa ci può dire di questo ritorno dei rifugiati, questa controcorrente?
Sicuramente il Pakistan per molteplici motivi ha interesse, come del resto gli altri paesi limitrofi, alla stabilità dell'Afghanistan, indipendentemente poi anche da chi governa, anche se loro hanno dei legami, come dicevo prima, storici con i talebani, perché la stabilizzazione dell'Afghanistan vuol dire, tra le altre cose, anche diminuire il flusso di rifugiati verso il Pakistan, perché è un flusso che ha dei costi economici e che può anche alimentare delle tensioni in aree che sono nella ovest del Pakistan povere. E quindi anche al fine appunto della diminuzione dei flussi di rifugiati verso il Pakistan, Islamabad ha l'interesse a una stabilizzazione del paese. Certo, poi ci sono le dichiarazioni dei talebani, dichiarazioni concilianti, qualche segnale anche di apertura volto non solo a ottenere riconoscimento perlomeno sul piano regionale se non internazionale, ma anche a trattenere tecnici e professionisti nel paese e rassicurare i paesi limitrofi, tra cui il Pakistan.
Elisa Giunchi, un'ultima domanda volevo farle prima di salutarci. C'è un altro aspetto anche, quello, ovvero quello dell'opposizione ai talebani che si sta che è stata radunata nel Panjshir. I portavoce di Ahmad Massoud, figlio del generale Ahmad Shah Massoud, che è conosciuto come leone del Panjshir, insistono sul fatto che Massoud ha già tirato migliaia di soldati nella valle, compresi anche dei resti delle forze speciali dell'esercito e alcuni dei comandanti esperti in guerriglia di suo padre. Hanno dichiarato però: stiamo aspettando qualche opportunità, qualche sostegno. Arriverà secondo lei questo sostegno, e se arriverà da chi potrebbe arrivare?
Dunque, probabilmente si spera nei paesi che già negli anni 90 avevano sostenuto l'Alleanza del Nord, in particolare la rete della Valle del Panjshir guidata da Khmer Sud, quindi tra gli altri l'India. Su questo non si hanno notizie, perlomeno io non ho notizie di quanto abbia deciso di fare l'India, che potrebbe anche più o meno copertamente aiutare Afghanistan al sud. Altri paesi che ai tempi sostenevano l'Alleanza del Nord, tra cui la Cina, invece sembrano aver deciso di aprire i canali negoziali con i talebani e giungere a una sorta di modus vivendi con i talebani. Sicuramente Ahmed Massoud, figlio, ha l'interesse a ottenere il più possibile dichiarazioni di sostegno e anche a esibire armi e militanti, proprio per rafforzarsi in vista di eventuali negoziati con i talebani, perché si è detto Ahmed Massoud disposto comunque a formare con i talebani un governo inclusivo attraverso il dialogo e i negoziati. Però per poter sperare di avere un qualche successo, che io peraltro considero improbabile, deve dimostrare di avere sostegno non solo all'interno della Valle di Panjshir, ma anche da parte di altri paesi, che potrebbero essere appunto oltre all'India alcune repubbliche centroasiatiche. Però ecco, è tutto in divenire, la situazione estremamente fluida, su questi aspetti non mi sembra che ci siano notizie certe.
Bene, grazie Elisa Giunchi, prego, per essere stata con noi a Radio Tremondo. Elisa Giunchi, ricordiamo, è professore associato di storia dell'Asia all'Università degli Studi di Milano, è autrice di diversi libri, l'ultimo è uscito a marzo 2021, Il Pashtun Armato. Ricordiamo poi anche ai nostri ascoltatori il nostro numero 335-5634-296, dove aspettiamo le vostre domande e commenti via sms o whatsapp. E ora è arrivato il momento delle interferenze di Andrea Bornino, che ci porta tra le stazioni radio di Kabul e del resto del paese, perché sono bastati 15 giorni per rivoluzionare completamente il mondo radiotelevisivo afghano. Sentiamo allora interferenze.
Interferenze.
Onda Radio Romania Internațională de Ceales, Muzeul Național de Istorie al României, 6.1.
Deve iniziare questa puntata di Interferenze, torniamo indietro di qualche giorno, esattamente al 15 di questo mese, quando sulla frequenza di 1107 kHz è andata in onda per la prima volta Radio Sada e Sharia, la nuova radio Afghanistan, sotto la gestione dei talebani, ed è stato annunciato anche il luogo di emissione del segnale, l'Emirato Islamico dell'Afghanistan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba'd as-salam. Emirati Islami Afghanistan mujahidin ish dakhil shahr Kabul shudan. Hama noqtahay muhim ra zed kontrol khod dar awardan. Itminan bashin inshaallah. Inshaallah ki digar na khahid shud. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Qadam jay hay ki ma tashwish mujahidin Emirati Islami go ki سرقات يا تزدين سواء مال ما دل دعانا سواء الحمد لله تماما عساكر الإمارات الإسلامية أفغانستان جاي بجايش دام اتمنان تلميدهم بهمتان بهمتان اتمنان مدهم كي أران زندگي تنظركنا بيخي اتمنان باشي.
Il segnale che abbiamo ascoltato è stato registrato dall'India, da un appassionato di radioascolto. Infatti questo è un potente impianto di trasmissione in onde medie, ricostruito dagli americani con una potenza di oltre 400 kW, che faceva parte del progetto di rilancio di RTA, la radiotelevisione pubblica afghana. Ora la radio è stata rinominata Voce della Sharia o Radio Sada e Sharia. Il formato è quello che è già stato definito da molti giornalisti come stile medievale. In onda ci sono solo letture del Corano, nessuna musica e nessuna voce femminile. Dalla presa del potere dei talebani in Afghanistan, secondo Report à Sans Frontières, sono state oltre 100 le stazioni radio che sono state spente in tutto il paese. Quelle che sono rimaste in onda hanno dovuto cambiare la loro programmazione. A Kabul, per esempio, Radio Khilid, una delle radio private più ascoltate, ha cambiato il suo format da musica e notizie in un solo flusso di informazioni pratiche per i loro ascoltatori. E le uniche voci femminili che si ascoltano sono quelle dei jingle, già registrati in precedenza. Radio Arman, invece, che aveva lo slogan Music Never End, la musica non finisce mai, ora trasmette solo notizie, lette da una voce maschile. E tutta la musica è stata completamente tolta dalla programmazione. Le foto delle conduttrici femminili sono state tolte dai siti e dai social media di tutte queste stazioni radio private. Dai territori fuori Kabul arrivano purtroppo lo stesso tipo di notizie. Per esempio, dalla provincia di Yozgan, su Twitter viene segnalato che i talebani stanno controllando ogni giorno le notizie che vengono trasmesse dalle poche radio locali ancora attive. I redattori devono farsi validare ogni testo o ogni annuncio che viene trasmesso in onda. Nella provincia del Ghazni centrale, tutte le radio hanno smesso di trasmettere musica e anche qui le voci femminili sono scomparse dall'etere. Per quanto riguarda le reti televisive, anche loro hanno tolto completamente la musica dalla loro programmazione. Anche i programmi di intrattenimento sono spariti, i giochi stile quiz e anche le soap opera, quelle non prodotte in Afghanistan. Insomma, sono bastati 15 giorni per rivoluzionare completamente il mondo radiotelevisivo dell'Afghanistan. Un mondo che vedeva attive ben oltre 170 radio private, una ventina di TV indipendenti e oltre 100 giornali.
Zatren maqama qart layna sham zatrena sharmi gamal
Ed erano le interferenze con Andrea Bornino che ci ha raccontato della situazione delle radio ancora in onda nell'etere in Afghanistan. E da qui ci spostiamo adesso invece in Africa, e per la precisione in Ghana, dove Fix the Country, aggiustiamo il paese, è stato lo slogan che a inizio agosto risuonava per le strade di Accra, la capitale, con giovani attivisti che protestavano contro i problemi economici e la gestione del governo. Al momento le manifestazioni si sono placate, ma il valore della moneta continua a scendere e oltretutto il mercato immobiliare di Accra si fa sempre più esclusivo, mentre si registra una carenza cronica di alloggi a prezzi accessibili. Per capirne di più abbiamo chiamato Antonella Sinopoli, direttrice di Voci Globali, che vive in Ghana da molti anni ed è molto impegnata sul fronte sociale. È fondatrice del progetto Afro Woman Poetry, sulla poesia contemporanea femminile dell'Africa subsahariana. Buongiorno Antonella Sinopoli e bentornata a Radio Tremondo.
Buongiorno e buongiorno anche agli ascoltatori.
Cominciamo col capire come sono nate queste proteste Fix the Country e quali erano le richieste.
Ecco, guarda, comincio col dire che il Ghana, per inquadrare un po' il discorso, il Ghana ha un'ottima reputazione di un paese con una invidiabile stabilità economica e politica non solo nel West Africa ma in tutto il continente. C'è da dire però che negli ultimi anni si è andata allargando la forbice, il gap tra le classi sociali. C'è una classe alta e medio alta che si è avvantaggiata del boom economico e delle possibilità di investimento degli ultimi anni, e c'è una classe dei lavoratori, soprattutto dei lavoratori informali, o quelli che proprio un lavoro non ce l'hanno, che non è riuscita ad avanzare nella scala sociale. Scusate, io sento un ritorno della mia voce.
Se può continui okay. Intanto Antonella Sinopoli, certo. Mentre cerchiamo di risolvere il problema dalla regia.
Benissimo. Quindi diciamo, il movimento Fix the Country e Fix the Country Now è proprio emerso recentemente per portare a galla una serie di problemi e di necessità, appunto risolvere e aggiustare le cose, e soprattutto ci sono appunto rivendicazioni, come diceva, di tipo economico, ma anche la richiesta al presidente Nana Akufo-Addo, eletto a dicembre scorso per una seconda tornata, di farsi da parte. Quelle furono elezioni abbastanza contestate, che hanno portato a casi di violenza insolite per il paese. Ecco, quello che il movimento, che si dice comunque indipendente e staccato dai partiti politici, quello che il movimento lamenta è l'alto costo della vita e la bassa qualità della vita, la mancanza di opportunità lavorative, la corruzione, il problema perenne di forniture irregolari di acqua ed elettricità. E oggi ci vogliono 6 Ghana Cedi, la moneta nazionale, per acquistare un dollaro. E qui è ancora il dollaro e non l'euro, la valuta preferita per le transazioni internazionali, grandi transazioni o piccole transazioni. Dunque la campagna Fix the Country si sta svolgendo appunto soprattutto sui social, perché il governo è molto attento a tenere a bada le proteste. Nel maggio scorso era stata organizzata una protesta nella piazza storica di Accra, Independence Square, ma la piazza è stata praticamente occupata dai carri blindati della polizia e appunto da poliziotti in tenuta antisommossa. Un dispiegamento di forze inusitato, ecco, cosa che naturalmente ha fatto commentare il movimento polizia corrotta e strumento di oppressione del potere. E il movimento Fix the Country è andato a ripescare un tweet del 2016 di Nana Akufo-Addo, in cui il presidente diceva: Dio non ci ha messo su questa terra così ricca per essere poveri, è la cattiva leadership che ci rende poveri. Ecco, una sorta di boomerang per il presidente, che però è molto apprezzato all'estero, tra la diaspora, per esempio, che negli ultimi anni molti afroamericani sono ritornati nella terra madre, in Africa, in Ghana, grazie al programma implementato proprio da questo governo, The Year of Return. Ed è un presidente apprezzato nella comunità nazionale, spesso presidente ufficiali come quello che si terrà tra pochi giorni sugli investimenti in Africa,
finisca Sinopoli.
Ecco, dicevo, a proposito degli investimenti, diretti esteri in Ghana hanno registrato nel 2020 un impressionante valore di 2,6 miliardi di dollari, e questo nonostante la pandemia. Quindi il problema è: cosa si sta facendo per le classi più disagiate, per quelli che vivono nelle baracche, nelle aree rurali?
Questo è l'argomento che volevamo toccare, perché molti dei giovani in piazza sicuramente fanno parte di una fascia della popolazione costretta a vivere, no, stipata in una sola stanza, magari anche fino con 10 persone e senza servizi igienici. Allora, che cosa si sta facendo? Quali sono le mancanze, le ragioni di questa mancanza cronica di alloggi accessibili? Cosa è stato fatto col terreno anche del demanio che è stato concesso per le costruzioni?
Ecco, c'è da dire che nonostante Accra sia una delle città africane a più alto tasso di crescita demografica e insomma gli investimenti che ci sono stati in questi anni nel settore immobiliare, si registra una grande carenza di alloggi a prezzi accessibili per residenti a basso reddito. Ecco, il deficit stimato è pari a 300.000 unità abitative, e questo appunto nonostante il boom edilizio degli ultimi anni, dovuto anche alla privatizzazione e alla riqualificazione delle terre del demanio. E perché avviene questo? Qual è la risposta? C'è una grande discrepanza tra i costi nel mercato immobiliare formale e i redditi dell'economia informale. Ad Accra circa il 74% della forza lavoro è impiegato nell'economia informale, che ovviamente procura redditi molto bassi e instabili, che quindi non consentono di fare un finanziamento per la casa né di pagare un affitto per le case che sono a disposizione nel mercato. E il 58% delle persone che vivono ad Accra vivono in alloggi costruite in modo informale, quindi anche in slum, c'è il 65% delle famiglie che sono stipate, come diceva, in una sola stanza. E negli anni scorsi c'è stato un forte incoraggiamento del governo a costruire. Diciamo, prima degli anni 80 le imprese statali e costruttori locali, che erano anche questi spesso informali, dominavano il mercato della capitale. Poi il Ghana invece ha adottato, diciamo, un approccio all'edilizia abitativa basata sul mercato, e quindi è diventato si è fatto, diciamo, stato che ha abilitato gli investimenti nel settore privato, anche spesso utilizzando incentivi come agevolazioni fiscali. Quindi che cosa è successo? Che sia investitori locali ma sia investitori esteri hanno approfittato di questo momento come dire d'oro, no? E hanno cominciato a comprare centinaia di acri di terreno di proprietà statale, ma anche di proprietà privata, dei CIF, no? Che in questo caso cominciavano a fare dei forti investimenti privati, e quindi hanno costruito soprattutto in quartieri centrali come quelli di Airport, Cantonment e Ridge, che sono stati oggetto di vera e propria speculazione edilizia, e c'è stata una corsa, diciamo così, all'accaparramento della terra. Ora ci sono, diciamo, moltissime case di lusso, ville. Diciamo che il volto di Accra è profondamente cambiato negli ultimi decenni. Prima Accra era una capitale piena di verde, di alberi secolari, che però appunto sono stati abbattuti per far posto al cemento.
Grazie Antonella Sinopoli. Grazie di Antonella Sinopoli, lo ricordiamo, direttrice di Voci Globali, residente in Ghana e fondatrice del progetto Afro Human Poetry sulla poesia contemporanea femminile dell'Africa subsahariana. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Radio Tremondo finisce qui, torniamo domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera, a questi microfoni ci sarà Costanza Spocci. I saluti vi arrivano anche dalla curatrice del programma, Anna Maria Giordano, in redazione da Costanza Spocci, alla console da Danilo Solidani, in regia Giulia Nucci, da Giulia De Luca un augurio di buona giornata con i programmi di Radio 3.